Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Buonasera a tutti, da parte di Nicola e di
Romeo.
Questo nuovo appuntamento con quelli di lunedì in diretta web su arifania.com, è scritto con PH, come dice PayPal, no? Andate in qualche sito, no? Strano, particolare, siamo lì sera 8:30, ma non corre questo rischio, insomma, no? Quindi.
No, puoi non far arrabbiare per Paolo poi.
Assolutamente.
Già arrabbiato perché stasera siamo mezzo alle donne, no?
Sì, infatti, salutiamo anche Ortu.
Nicola. Salutiamo Ortu, giusto.
E Nicola che appunto stasera per giù si prende una bella puntata.
Ci vuole fortuna nella vita.
È bravissimo. E introduciamo allora fino alle 21 ricordiamo in diretta web su arifania.com e poi domani il podcast e fare la puntata che sarà disponibile sul sito, ma introduco subito due realtà, sono due debutti e due ritorni, perché due persone già sono state, quindi è un ritorno dopo un anno complessivo, no? A causa pandemia che ha un po' stravolto la vita di tutti quanti e per fortuna ci ha permesso però nonostante questo di tornare a fare audio, questa è la cosa più importante. Allora, un ben trovato a me e Rosaria, grazie.
Grazie a voi.
Benvenuta. Che ricordiamo quale realtà di cui fai parte e chi hai portato con te.
Sì, allora faccio parte, sono presidente della Rete Famiglie Adottive, un'associazione costituita dal 2015 e poi ufficializzata nel 2016 di famiglie adottive che camminano come famiglie adottive e una ce l'ho qua con noi, un'amica carissima che insieme a noi ha fondato l'associazione e stasera sta qua.
Ciao Erika, ben trovata.
Ciao, ciao.
Anche perché,
buonasera.
Ben trovata, grazie per essere venuta. Tu hai scritto un libro, diciamo il titolo del libro, giusto?
Sì.
Da Oriente a Occidente, quindi già ti fa capire che è un viaggio appunto da Oriente all'Occidente che riguarda due bambini, perché sì, avete adottato, mi sbaglio, due bambini, giusto?
Sì, insieme a mio marito abbiamo
Franco, dico bene?
Franco, esatto, dici bene, abbiamo scritto questo libro in seguito alla seconda adozione. La seconda adozione in Colombia, la prima in Cina. E sì, dicevi bene, un viaggio, è stato un viaggio proprio che ci ha portato 10.000 chilometri verso Oriente, 10.000 chilometri verso Occidente, proprio lo definiamo il viaggio della vita, anche se non siamo scrittori professionisti, questo c'è da
per
dirlo,
i sentimenti,
però veramente ogni
essere
parola è uscita dal cuore.
Dopo ne parliamo. Prima di andare a presentare la realtà, a qualsiasi di questo libro mi ha suonato subito fin dall'inizio la copertina, questo cuore che è disegnato, no? Questo cuore rosso disegnato con, diciamo, il volo, il tragitto dell'aeroplano, no? Che forma questo cuore rosso, perché appunto in questo libro si parla di cuore soprattutto e dopo ne parliamo andando nello specifico. E poi un altro ritorno, Giorgia, ben trovata.
Ciao.
Ciao Giorgia, buonasera.
Che non è, la pandemia non è affermata perché anzi ne ha fatte più cose, no?
Più di prima.
Quindi,
è vero.
La pandemia ha agitato. Tanto ancora più voglia di fare le cose. E ben trovata, ma chi ha parlato con te perché oggi canterai anche stasera.
Stasera sì. Sì, infatti per me è un ritorno, è un appuntamento fisso. Io ogni tanto torno sempre.
Ma per noi va bene, non ci offendiamo.
Sono molto contenta. E stasera con me c'è Francesco Zepparelli.
Ciao Francesco.
Che è il mio
chitarrista. Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto.
Ben trovato. Per il debutto, la prima volta, giusto?
E lui è con
io,
me? Sì.
Con Giorgia, sì, sono però già stato in trasmissione, ma molti anni fa con un altro gruppo nel quale suonavo.
Sì. Dopo cantete.
Sì, vi faccio sentire due brani di Non eri prevista e poi una cover, però ancora non te la dico.
Vabbè. Cioè, dici verso, prima che finiamo.
Rimaniamo un po' imprevisti.
Prima che la finiamo, lì ci sono,
certo,
appunto. E noi andiamo con la musica e poi partiamo. Allora prepara, allora cambiamento in diretta perché la stai preparando
in tutti i sensi.
Vai. Allora partiamo, infatti, bella dieta è questa, non cambia cose appunto a improvviso. Poi andiamo con te Giorgia, poi riparto da Erika e Maria Rosaria. Allora prima di iniziare a parlare di Erika, Maria Rosaria, prima ti voglio fare, è passato un anno, no? Di tanti purtroppo cambiamenti, di tante, sì, no? Com'è stato per voi, come si sono ripartire dopo un anno che insomma penso anche i ragazzi sono stati, no? Hanno colpiti, no? E ha colpiti quello che è
successo. Sicuramente questo anno è stato complesso perché uno degli scopi, anzi lo scopo fondamentale, è quello di accompagnare e sostenere le famiglie. La vita di famiglia è complessa, la vita di coppia è complessa, la vita di famiglie adottive è un'avventura meravigliosa, ma è complessa come tutti, e il Covid, chiaramente abbiamo tutti dei figli, è stato impegnativo. La bellezza è che il Covid non ha fermato le famiglie adottive. Bene, sotto questo. Covid è arrivata Maria Valentina, poi è arrivata Isaura, poi è arrivata Emily, cioè in associazione ci sono state due famiglie che hanno fatto la loro terza adozione sotto Covid, quindi il Covid non ha fermato le famiglie adottive, ma poi la vita, come tutte le famiglie adottive, è stata un po' più impegnativa, è stato più complesso incontrarci. Non abbiamo, diciamo, un po' orientato le attività diversamente, okay. Non siamo riusciti a vederci più di tanto, di solito d'estate si fa un'uscita tutti insieme, ma non siamo venuti meno, per esempio, a uno degli scopi, che è stare vicino alle famiglie. Abbiamo organizzato una serie di incontri online sul tema dello stare, stare nel tempo, no? Quando è complesso, del supporto ai bambini nelle difficoltà, e quindi sull'adolescenza l'abbiamo fatto, diciamo che siamo stati presenti sul territorio, siamo stati presenti con le famiglie, chiaramente nella modalità che il Covid ha permesso. Adesso siamo pronti a ripartire, tra poco a novembre abbiamo un nuovo incontro, no, interno, perché abbiamo delle attività interne proprio per crescere tra noi, e poi ce ne abbiamo alcune aperte all'esterno. A gennaio torneremo a parlarne.
Bravissimo,
magari
ritornerà a suore,
sì, sì. Sì,
lo sai, hai capito come funziona.
Sì, sì, lo so.
Eica, da Oriente a Occidente, sì. Che viaggio è stato e come è nato questo libro, questo viaggio?
Allora, il libro è nato essenzialmente per informare chi era a casa. Ti spiego perché. Quando eravamo in aeroporto a Roma, in attesa di prendere l'aereo, abbiamo creato su WhatsApp un gruppo, okay. Radunando amici, parenti, coloro che ci avevano chiesto prima di partire, che avrebbero voluto notizie. E così abbiamo pensato, un po' per praticità, di mettere tutti insieme. E così ogni giorno abbiamo cominciato un po' a raccontare quello che stavamo vivendo quando eravamo giù. Però nel farlo ci siamo resi conto che quello scrivere, quell'annotare il vissuto di ogni giorno, sì, era utile per chi stava a casa, perché chiaramente riceveva le notizie, possiamo dire, in diretta, no? Anche se c'era il fuso orario, però il giorno dopo si svegliavano e trovavano le nostre notizie. Però cominciava a servire molto a noi come famiglia, perché abbiamo fissato quelli che erano i passaggi importanti, abbiamo fissato proprio quelle che erano le esperienze così forti che stavamo vivendo in quei giorni, così belle, ma anche così faticose, ma così proprio straordinariamente nuove. E è stata una ricchezza, e così proprio non ci siamo staccati. Ogni giorno abbiamo annotato, e questo scrivere ha cominciato poi a rendere vivibile proprio ancora di più quello che stavamo vivendo, e non solo la parte, quella più visibile, noi diciamo, no? Ma quella anche invisibile, quella fatta proprio di pensieri, di sentimenti, di emozioni. E è stato importante per noi, ed oggi è importante perché è proprio una memoria che noi abbiamo consegnato ai nostri figli, proprio speriamo che sia un dono per loro e per chi, magari per quelle coppie che possano magari trovare qui una parola di speranza.
Lo speriamo veramente. Vai.
Io mi permetto di dire una cosa, vai, vai. Che ero una delle coppie che stava a casa e che ogni mattina aspettava insieme a mio marito, a volte anche figli, il diario. Perché da un lato c'è un aspetto affettivo, no? C'è un amico dall'altra parte, tra l'altro un viaggio che abbiamo fatto anche noi in Colombia, e quindi hai il desiderio di stargli vicino e di sapere come va, come diceva lei. Ma dall'altra c'è un aspetto importantissimo, che leggendo il libro tu rileggi la tua storia poi, perché non è che hanno fatto una cosa, come dire, di lustrini, tutta bella, hanno veramente raccontato la vita, anche interiore, le fatiche, le bellezze e le fatiche,
la verità,
ma rilette con un occhio sempre d'amore. Ecco, e per chi stava a casa e magari viveva il quotidiano, no? Un pochino così il tran tram solito, e poi dopo anche a posteriori quando è diventato un libro, però la possibilità di rileggere la propria storia attraverso la loro è una cosa bellissima. E poi anche quella di tutti i genitori, perché non c'è bisogno di essere adottivi per avere dei figli, no. Per provare amore, per trovare difficoltà e per guardarle con amore, quindi è stato prezioso non solo per loro che lo scrivevano, ma tantissimo per noi che stavamo da quest'altro lato.
Assolutamente. Prima con la musica, è una frase che vi stai parliamo con la musica, la posso leggere?
Sì,
e lei ha cominciato a ire puntini puntini. Certo, questa risata è reazione a qualcosa che altrimenti non sarebbe riuscita a gestire, ma è essa disponibile ad essere accettata, ad essere accolta, abbracciata. Ha iniziato con naturalezza a giocare con i palloncini insieme a Fratellino, che seppur emozionato e allo stesso tempo titubante, si era stato andare a gioco.
Sì.
Basta un po', no? Decrivi un po' tutto.
Questa è la frase che racconta un po' quello che è stato il primo incontro, primo giorno proprio, no? Il momento del primo incontro, del primo abbraccio con Mari. E devo dire sì, che questi momenti, come è stato anche quello che abbiamo vissuto 8 anni fa con il primogenito Yu, è uno dei momenti più belli, possiamo dire, veramente della nostra vita, perché in quell'abbraccio, dove di fatto si trovano ad abbracciarsi degli estranei, perché fondamentalmente un papà e una mamma e dei bambini che sono a tutti gli effetti estranei, ma in quell'abbraccio c'è veramente una doppia rinascita, cioè proprio lì veramente si vive il miracolo dell'adozione, perché una coppia rinasce veramente come genitori e quei bambini rinascono come figli.
Come bambini.
Posso chiederti una cosa? Cioè, mo, al di là del rapporto con un figlio, che secondo me è la cosa più bella che ci possa capitare nella vita, la cosa più difficile che c'è stata dal momento in cui hai deciso di cominciare questa avventura ad oggi, perché mi sembra che il primo c'ha 8 anni, quindi diciamo,
prima c'era 11,
c'era 11,
8 anni dall'adozione,
riepiloghiamo, quindi ce n'hai due. Come si chiamano e quanti?
Allora,
10 anni?
Il più grande 11 anni e si chiama Yu. E viene dalla Cina. La secondogenita Mari, lei ha appena compiuto 10 anni ed è con noi da quasi 2 anni. Questo è un domandone, guarda, perché i momenti difficili, le difficoltà, gli ostacoli ce ne sono tanti. Da quando si inizia questo percorso, veramente o ti apri il cuore e allora dici vivo passo a passo e giorno dopo giorno, no? Piano piano, ogni piccolo passo possibile, potremmo dire, no? Quello che puoi vivere alla giornata, o altrimenti neanche inizi, perché veramente è un percorso meraviglioso, ma comunque faticoso. Come diceva prima Maria Rosaria, come è faticoso essere genitori, no? Ci sono le bellezze e ci sono le fatiche. Quindi devo dire che, insomma, ecco, le difficoltà le viviamo nella quotidianità, ma semplicemente perché siamo genitori e loro sono figli a tutti gli effetti. Insomma, ci sono le difficoltà della scuola, ci sono le difficoltà nelle relazioni tra fratelli, ci sono le difficoltà nel rapporto con i genitori.
Se hai fatto un giorno di peccato, non ne parliamo.
Cioè, se ti faccio l'elenco, qui non finiremmo no. più.
Se fai un'altra volta abbiamo più tempo. No,
ci stanno ascoltando stasera?
Non lo so.
Gli facciamo sentire.
Mi fai ascoltare, quando il mio punto è fai ascoltare, così se non siamo piaciuti, siamo piaciuti,
okay,
mi porti anche qua.
Se la prossima volta portate pure loro, no?
Sarebbe, insomma, a vostro rischio e pericolo.
Non c'è problema.
Siamo pronti a rischiare.
Okay.
Andiamo con la musica e poi tocca a Giorgio. Con che andiamo?
Andiamo con una bellissima canzone di Irma Thompson, che abbiamo ascoltato tanto durante questo periodo di lockdown. Ok?
A dopo, ciao.
Che bel pezzo, eh?
Grande omi.
Bellissimo.
Vediamo il titolo del pezzo per chi.
Diglielo tu, dai.
Dopo lo fai. Dai.
Diciamo che è capitato sto pezzo per sbaglio, perché volevamo mettere la versione originale di Madonna. Invece ci siamo ritrovati un pezzo tratto da una puntata della bellissima serie televisiva Black Mirror.
Però, insomma, ottimo.
Pezzo. Andiamo avanti con le nostre.
E andiamo in alta donna musicale.
Passiamo dall'altro lato.
Con Giorgia, allora, prima, diciamo, durante la pandemia ci sono state le novità, diciamo così, giusto?
Le novità, sì.
Dico, se dico non eri prevista, che...
Allora, con non eri prevista è
che cosa diciamo?
Sì, una cosa che mi ha molto sorpresa, nel senso che è un album che non si è fermato nonostante la pandemia, quindi già era un album che ha avuto dei successi che per me sono stati veramente dei traguardi preziosi, che poi sono sempre punti di arrivo, io dico, no? Ogni piccolo traguardo è sempre un punto di partenza. Allora, intanto volevo ricordare che appunto Non eri prevista è un album che mi vede sia come cantautrice che come interprete. È stato prodotto da Guido Guglielminetti, che è il bassista e il produttore di Francesco De Gregori, dalla sua etichetta discografica di cui appunto faccio parte, la PSR Factory. Un album che è stato frutto di collaborazioni preziose, quindi sia di grandi nomi ma anche persone che appunto mi hanno arricchito dal punto di vista appunto umano. E durante ovviamente la pandemia ho avuto modo di quest'album ho avuto modo di comunicare in modo diverso. A parte che nelle riaperture estive ho comunque avuto modo di fare dei concerti e sono stati molto emozionanti, perché si viveva proprio il bisogno delle persone, il desiderio di tornare ad ascoltare, di stare insieme, quindi sono stati molto emozionanti. E diciamo che ha trovato varie forme per comunicare, perché tramite anche eventi culturali, proprio non solo musicali, ma culturali online, è un album che è riuscito a conversare con altre forme artistiche.
Okay.
E in più io ho avuto la possibilità anche di incontrare più di 200 studenti con delle lezioni online, che abbiamo rinominato lezioni impreviste, perché il tema fondamentale centrale di Non eri prevista è questo tema della femminilità, ma di una femminilità che si afferma oltre tanti stereotipi.
Okay.
Quindi andare a scuola e parlare con questi ragazzi, ragazzini anche un po' più piccoli, quindi dalle medie alle superiori, di stereotipi, di quanto anche sia importante la lingua, la parola, il linguaggio, quindi no, quanto la parola possa influenzare il pensiero dunque l'azione. Quindi abbiamo parlato di luoghi comuni, pregiudizi, giudizi, di accettazione, di consapevolezza, di violenza sulle donne anche. E quindi sono stati degli incontri veramente che mi hanno arricchito me stessa in primis. E quindi è stato un album che comunque ha continuato a comunicare anche non risuonando, no? Non suonando, non essendo cantato, quindi sono stata molto contenta. E poi finalmente sì, ho già ripreso a rifare qualche concerto e devo dire che ancora l'emozione si tocca con mano, perché non sono ovviamente dei concerti scontati. Poi io muovendomi sempre un po' con formazioni acustiche dove no, l'atmosfera d'ascolto, raccolta intima è necessaria. Poi a me piace andare anche in dei luoghi imprevisti, quindi anche un po' non andare a scoprire dei luoghi un po' più suggestivi ma anche dimenticati.
Che significa luoghi
imprevisti? Nel senso che a me piace anche andare in luoghi piccoli, magari raccolti, tipo
il barrettino.
Una volta ho cantato nel retro di un negozio di fiori dentro ad un borgo dove c'era una vecchia macina, ed è stato un momento veramente bellissimo. Quindi anche nei nostri centri storici appunto ci sono dei posti anche dimenticati,
che
magari
non
valorizzati, sono veramente suggestivi, quindi mi piace anche andare un po' nei posticini un po' anche un po' nascosti. E quindi ecco, per quanto riguarda l'album sono successe queste cose, sono stata molto contenta. Poi durante la pandemia uno dei brani di Non eri prevista è entrato a far parte di una compilation di un album di 12 cantatrici italiane, di cui appunto anch'io faccio parte, prodotto da Musica di Seta, che è l'etichetta discografica di cui poi sono entrata nella direzione artistica, poi te lo dirò più avanti. E anche quest'album per esempio è stato un album prodotto da Musica di Seta in collaborazione con Il Punto Rosa, che è un'associazione di Sant'Arcangelo di Romagna che appunto sostiene le donne malate al tumore.
Cioè, qui a Perugia ci sono più associazioni che non esatto. Il Punto Rosa, però esatto. Hanno come tema a sostenere le donne che hanno problemi appunto di
quindi il ricavato dell'album andava ovviamente tutto in beneficenza proprio per questa causa, quindi sono stata contenta anche insomma di aver sposato una causa importante.
Prima mi dicevi dei ragazzi, no? Che ha incontrato. Che ragazzi ha incontrato?
Io ho incontrato, io dico sempre
ragazzi incavolati, per non dire
che non è quella la generazione che mi preoccupa, io lo dico sempre, perché poi quando entrano poi nelle scuole, poi io già da prima avevo collaborato con dei progetti dentro le scuole, e io noto spesso in realtà un grande bisogno di essere ascoltati e li trovo molto sensibili in realtà anche a certi temi. Ovviamente a volte sì, c'è magari della rabbia, c'è qualcosa, però credo che anche quella vada ascoltata, perché dietro ci sono ovviamente no, dei motivi e quindi anche farli parlare, io sono rimasta piacevolmente sorpresa del...
Ma poi ci deve stare la rabbia tra i giovani, no? Se sì, non si arrabbiate a quell'età,
è cosa giusta,
arrivi a 40 anni che non serve più, no, a niente,
una cosa giusta, però, sì,
però diciamo che sono temi che l'hanno trovati molto, cioè poi ovviamente in quell'età, no? 11-13 anni, così il giudizio degli altri, anche dei compagni,
pesa ancora più,
pesante, quindi il tema dell'identità, qualsiasi essa sia, è molto importante, quindi insomma parlare con loro di certi temi, collegarli alla musica, collegarli anche ad altre forme artistiche, sono stati veramente, io sono stata molto molto sorpresa.
La musica aiuta sempre.
E
sempre,
nonostante l'incontro online, io ho trovato un'attenzione veramente rara, quindi insomma diciamo che abbiamo anche un po' abbattuto, abbiamo visto il positivo, diciamo così,
i
limiti ovviamente della tecnologia, perché non c'è l'impatto umano, che è molto importante, però siamo riusciti a rendere questo strumento insomma una cosa alla fine fruttuosa, perché io ne ho incontrati più di 200 e magari non ci fosse
in stata... Che asso di tempo?
Nell'anno proprio, nel bel
intero,
mezzo,
diciamo,
sì,
della pandemia,
nei mesi quelli più duri in cui tutti appunto eravamo
200 sono tanti come numero.
Senti, ma la pandemia quanto ha influito sulla tua parte creativa, diciamo? Solito i cantanti nei momenti tristi tirano fuori il meglio, no?
Ho fatto il pane, la pizza.
Anche tu hai fatto la pizza.
Se hai fai, che avanza un po' fatto qua, sia pane che pizza.
Guarda, io mi sono ritrovata a scrivere una canzone che poi tra l'altro sempre durante questo periodo è entrata in un docufilm che è stato poi prodotto, anche finanziato dall'Unione Europea per un progetto europeo, quindi The Past for the Future.
Ok.
Quindi sulla Costituzione, okay, i temi della Costituzione. Quindi a parte quel pezzo lì, alcune cose, io vi dico la verità, ho trovato in realtà difficoltà. Perché io sono una che sì, appunto, durante i momenti di stop e di crisi, in realtà cerco sempre di... Sì, faccio. Ma in quel momento è come se io mi fossi un attimo, forse avevo anche bisogno, perché venivo dalla pubblicazione dell'album, quindi da una parte mi ha dato un attimo una sorta di respiro, diciamo così. E in realtà non ha influito così positivamente su di me, perché io una volta che mi chiudo dentro non sono più ispirata da un qualcosa di esterno, non vedo un incontro, non parlo, non mi lascio arricchire dagli altri, quindi io sono una che è arrivata insomma a prendere treni, cambiare regioni in un solo giorno, tre regioni in un giorno, quindi io mi sono ritrovata di colpo ferma, chiusa. E quindi in realtà qualcosa, quello stimolo che a me, che mi ispira, che mi permette di creare, mi nutre, per me è venuto meno. Quindi ho avuto un attimo anch'io di stasi. Diciamo che ho lavorato, sì, alle mie cose, ma in un modo diverso. Forse quello creativo è stato un attimo lì ad aspettare. Credo che però questo silenzio, questa attesa sia comunque necessaria.
Ti ha aiutato?
Sì, perché... anche nella musica, no? Le pause, i silenzi sono importanti, quindi forse a volte non ho voluto forzare la mano.
Se fermassi e pensare che la musica può servire,
non ho voluto forzare la mano, però mi sono scoperta la fornaia, comunque la creatività c'è stata.
Sta pandemia ci ha lasciato un mese di pizzaioli, sicuramente.
La nuova stanza della casa, la cucina. Perfetto.
Che pizza fai la più buona, te chiedo alla fine, verso
poi
la fine.
Faccio il metodo Bocci, quindi lungo.
Oh santo cielo.
Andiamo con la canzone, perché io ho mangiato da poco e anche velocemente, quindi mi fa niente, andiamo qua, poi torniamo e stiamo con lei. Poi dovete cantare, quindi quando torniamo cantiamo.
Dai, ci sentiamo un pezzo di Cranberries.
Eccoci qua, ragazzi, ho fatto una finta, ma eccoci qua.
Ce ne andiamo di nuovo dalle mammine, no?
Dalle mammine.
Andiamo dalle mammine.
Da Maio,
allora, mentre ascoltavo questa canzone pensavo una cosa. Quindi si parla di adozioni. Io mi veniva da chiederti quali sono i primi passi che una coppia deve fare nel momento in cui decide di adottare un bambino.
Allora, i primi passi sono sicuramente rivolgersi ai servizi qui nel territorio, poi ecco nel nostro territorio di Perugia siamo veramente anche fortunati, perché comunque abbiamo un servizio d'adozioni che sì, lavora proprio in maniera egregia, veramente. Quindi il primo passo sicuramente è quello, e cominciare ad entrare un po' nel vivo. Poi sì, c'è la domanda, che è molto... Io quando sono arrivata, questa mi piace sempre sottolinearla, domanda per l'adozione. In realtà questo modulo si chiama dichiarazione di disponibilità all'accoglienza. E a me trovare scritto nel modulo, a mio marito, trovare scritto nel modulo questa frase, devo dire che ci ha cambiato un po' la prospettiva.
È domanda di adozione, per cui fai, è una sfati un tabù, no? Perché per molti è così.
Si sfata, esatto, si sfata un tabù, perché è una dichiarazione di disponibilità all'accoglienza. Quindi di fatto si passa un po' da quella che potrebbe essere, no, la pretesa, se vogliamo, del figlio, quindi con la domanda di adozione, a quella che invece è una dichiarazione di disponibilità. Quindi veramente ti apri nell'attesa, ti rendi disponibile ad accogliere il figlio che comunque sarà poi per quella coppia, perché di fatto no, non c'è, non si sceglie niente nel cammino dell'adozione. Almeno per noi, per me e mio marito è stato proprio così, insomma, non abbiamo scelto paese di provenienza, non abbiamo scelto il sesso dei bambini, lo stato di salute, cioè l'età. Veramente l'età, veramente, ecco, proprio come una gravidanza biologica, okay. Cioè veramente ti apri e ti disponi a questa accoglienza. I passaggi però sono questi, quindi c'è il servizio adozioni, c'è il tribunale dei minori che deve dare comunque l'idoneità alla coppia, e poi c'è questo cammino che, se vogliamo, si divide, no, in disponibilità all'accoglienza nell'adozione nazionale o nell'adozione internazionale. E quando inizia il percorso, la coppia magari si apre all'adozione internazionale, poi bisogna scegliere un ente. Quindi un ente che ti deve supportare poi in tutte quelle che sono le pratiche, no? Anche i passaggi, anche burocratici, fino ad arrivare poi nel paese straniero. Quindi sia in Italia, con dei servizi resi in Italia, ma anche con dei servizi che vengono resi all'estero. Quindi i passaggi sono sicuramente tanti. Ma l'importante, come tante volte con Maria Rosaria, insomma, l'abbiamo detto, ma non soltanto detto, ma vissuto, l'importante è non rimanere soli. Cioè, in ogni passaggio, non rimanere soli. È fondamentale per la coppia sapere di essere in una rete. Non a caso, no? L'associazione ha questo bellissimo nome, Rete di Famiglie Adottive, perché un po' questo è proprio il punto fondamentale. Noi l'abbiamo scritto anche nel libro, no? Durante il viaggio scopri di non essere solo, e questo è importante, è fondamentale, perché ti permette di sapere che qualcosa che hai vissuto tu l'ha vissuta anche qualcun altro, che quella fatica la puoi condividere, che quell'emozione, quella gioia l'ha vissuta anche qualcun altro, ma anche sempre, come dicevamo prima, nella difficoltà. E quindi fare rete e non sapere di non essere soli è importante, almeno per noi è stato questo.
Il viaggio è iniziato il 5 dicembre, dico bene, sì, del 2019.
Sì,
il mese, sì. Mese di Natale.
Allora, il mese di Natale. Il mese di Natale è stato bellissimo, perché noi non sapevamo quando saremmo andati in Colombia. E poi c'è stata fatta questa telefonata e abbiamo saputo che saremmo dovuti partire appunto il 5 dicembre per essere a Bogotà l'8 dicembre, quindi anche una giornata molto particolare, perché comunque è la festa dell'Immacolata Concezione e per noi è una data molto importante. E poi abbiamo scoperto, siamo arrivati in Colombia, che questa giornata era una giornata di grande festa. In Colombia proprio questa festività viene vissuta proprio nella luce, quindi tutte le strade si accendono le luminarie, è un po' come, no, da noi che si accendono le luminarie, solo che da noi le luminarie di fatto, cioè, neanche la viviamo più, no? Forse tanti anni fa era un po' così,
forse
che c'era
l'abitudine per
molti. Invece adesso magari si comincia già da novembre, no? E invece lì proprio si accendono veramente le luci sul Natale e inizia un tempo di attesa, il tempo dell'Avvento, che i colombiani vivono in maniera straordinaria. Noi ci siamo trovati catapultati proprio in questo paese così nuovo, e noi siamo anche persone molto poco abituate a viaggiare, quindi dico che
eravate arrivati al massimo a Torgiano, forse.
Noi, guarda, io ti dico, noi, io lo dico scherzando, noi siamo quelli delle vacanze Misano Forever.
Già che ne andate a Fano, che perugini siete,
noi Misano Forever,
salutiamo tutti gli abitanti di Misano e Emilia Romagna, così dando...
Ecco, non è difficile, insomma, veramente i nostri più grandi viaggi li abbiamo fatti per andare in Cina e per andare in Colombia, e quindi chiamati a un qualcosa di estremamente straordinario. Però siamo arrivati lì in Colombia e ci siamo trovati in questo periodo così, così bello dell'avvento, e i colombiani lo sanno veramente vivere, perché loro si preparano al Natale e si preparano con un periodo di 9 giorni che è il periodo della novena.
Okay.
C'è proprio una novena che loro chiamano la novena di Aguinaldos, che è una novena che viene recitata in, per attendere il bambino Gesù, quindi ci si prepara al Natale. Ma loro si preparano veramente, cioè per mezz'ora i colombiani si fermano negli uffici, si fermano nei centri commerciali, si fermano nelle scuole, si fermano nei parchi, si fermano e quella mezz'ora recitano questa preghiera, che è bellissima, perché poi il popolo colombiano è un popolo colorito, è un popolo che sa far fiesta ovunque,
piace a moglie,
quindi maracas, strumenti inventati, insomma ballano, cantano, suonano. Questa novena è una novena molto animata, i bambini si divertono tantissimo, ma non solo i bambini ma anche i grandi. Alla fine dolci, dolcetti, proprio si mangia proprio alla maniera colombiana, tutto estremamente extra large.
Mi ha dato un'idea per prossima canzone natalizia, vado a Colombia
e quindi per noi è stato veramente bellissimo, per noi, per i nostri figli, proprio vivere anche questo tempo così particolare, considerando che in Cina invece avevamo passato la Pasqua.
Ah, ok.
Quindi abbiamo fatto pure
questo. Li adottate sempre sotto le feste.
Noi sempre sotto le feste.
Ti è rimasto fermo.
Diciamo che la Pasqua in Cina è stata invece molto più sobria.
Okay.
Direi molto più sobria, cioè per trovare una chiesa per andare a messa il giorno di Pasqua è stato, diciamo, complicato, però ci siamo andati, poi siamo andati a pranzo al McDonald's, perché comunque, insomma,
perché poi ci sono chiese cattoliche in Cina. Io pensavo
ci sono, ma sono un po' difficili da scovare, ecco, possiamo
sono
dire
nascosti,
con...
diciamo.
Possiamo
però,
dire
considerato
così,
che i cinesi fanno tutto,
però ci sono. E nel libro, in questi racconti quotidiani, si sono cominciati ad aprire anche delle finestre, noi le chiamiamo, no? Una sorta di flashback, no? Su quella che era stata la prima adozione. Quindi, e sono rese proprio nel libro anche graficamente, proprio con delle finestre rese in maniera grafica, con delle lanterne appunto cinese,
sì,
perché
sì.
Richiamano quelli che sono stati per noi i ricordi della prima adozione.
Sì,
quindi sì, c'è un po' tutto, c'è veramente in questo libro, c'è, possiamo dire che veramente c'è consegnata un po' tutta la nostra vita, la nostra esperienza.
Okay, dopo...
Senti, però una domanda te la voglio fare.
Dai.
Cioè, mo premesso che i figli sono di chi se li cresce, io la penso così, però in casa c'hai un sudamericano e un cinese, cioè le differenze ci sono.
Guarda, questa domanda è strepitosa.
Anche a livello sportivo, perché
questa domanda apre un mondo, veramente. Cioè, i nostri figli sono il cinese Doc e la colombiana Doc.
Il mangia sushi cinese Doc.
Quindi abbiamo il maschio preciso, attento, ordinato, meticoloso, misurato.
E
la colombiana che è travolgente, proprio di una dinamicità entusiasmante, direi, che ha travolto completamente tutta la famiglia, ha rinnovato gli equilibri. Grazie.
Dici, sono quelle caratteristiche proprio di sangue che vengono fuori.
Però che bello questo.
Però è bello, sì, perché non ci annoiamo.
Si vive, appunto, si
non
vive,
ci annoiamo,
assolutamente. Quindi quando c'è Cina e Colombia, Verona è partito oppure...
Sì, le guardano chiaramente e ti fanno un po' la Cina, un po' la Colombia, un po' l'Italia, insomma, c'è un po' di tutto, c'è
variegati. Dopo abbiamo anche dei uovi comuni, dicevamo, no?
Sì.
Da abbattere. Però, diciamo, sentire un po' la voce di Giorgia. Prima volta fosse cantata in diretta qua radiofonica, mi sa, o prima avevi cantato
l'altra volta? Sai che no, una volta.
Quindi la seconda volta.
La seconda volta.
Che ci fai sentire?
Allora, vi faccio sentire in versione proprio nuda, chitarra e voce, proprio senza alcuna amplificazione di sorta. Proprio il brano che ha dato il titolo poi all'album, appunto, Non eri prevista. E tra l'altro, poi ogni volta che io capito qui, se ci hai fatto caso, Io ho capito sempre con delle realtà ovviamente differenti, però c'è
strano però è qui.
Comunque è un filo rosso che ci lega.
C'è un nascosto qui in Italia,
di abbattere dei luoghi comuni e di vedere un po', no? Che sì, una nuova visione di anche una famiglia imprevista, che non è prevista, che però ovviamente è...
Il titolo non è prevista, l'avevi detto, ma ricorda secondo me questo titolo
sì,
alla canzone.
Sì, non è prevista, che tra l'altro quando io canto questa canzone, tanti mi dicono all'inizio, ma è dedicata ad una figlia. In realtà questa canzone tratta un po' l'amore tra due donne, una infatti, donna che si innamora di un'altra donna, ed è stata scritta da Francesco Cicorella e da Guido Guglielminetti. Quando mi hanno fatto sentire questa canzone poi io pianto. E nella sua versione originale, registrata con Carlo Gaudiello al piano, che è il pianista di Malika Ayane, Francesco Di Gregori, e Chiara Di Benedetto, che è la violoncellista, che è stata anche in tour con Ultimo, ha suonato nell'orchestra di Sanremo. E c'è anche Gianni Manzi all'armonica a bocca, che era lì con noi e non sapeva che avrebbe dovuto suonare, invece poi... Sì, tutte cose impreviste succedono.
Vai, tutto vecchio.
Prevista in questo dolore, in questa quotidianità, e non eri prevista, perché gli occhi di chi riesce a portarti al mare, raccogliendo pezzi di fragilità, e non eri prevista. Avevo previsto che le mani si potessero parlare e che gli occhi si potessero toccare, che le bocche avessero perfino imparato a sognare e che pensieri gli stessi sanno farsi anche male.
Complimenti, Gio.
Complimentissimi.
che quando è la prima volta che hai cantato, no? Che hai pensato?
Beh, io questa mi emoziona sempre ogni volta che la canto, e non mi
bellissimo
abituo mai.
Parole anche, no, che chiamano anche il corpo, no? Quindi comunque
sì.
No?
Sì, sì,
c'è amore, no? Diciamo, no?
C'è
il suo complesso.
Imprevisto che appunto questa donna non si aspetta e che lo scopre nei gesti quotidiani, quindi nella semplicità anche di come si può manifestare un sentimento. E quindi è stato bello anche parlare appunto d'amore anche in un modo, no, a volte andando oltre tanti luoghi comuni. E quindi sì, diciamo che poi tutto l'album racconta di questa femminilità imprevista, quindi sono tante storie diverse, di tante donne diverse. E quindi anche un modo nuovo, anche sì, un altro modo di parlare dei sentimenti, del tempo, del corpo, della sessualità, perché poi dopo vi farò ascoltare anche Farne Giocare.
Quindi c'è anche la chitarra, no?
Sì, Francesco Zeffarelli è la
chitarra. Francesco, infatti,
cioè, stiamo facendo applausi solo.
Oltre che è un mio carissimo amico, ma lui poi è stato anche alla serata di presentazione di questo album, anche lui suonava, quindi lui l'ho proprio visto nascere.
A questa chitarra, ho detto molto grande, ho definita prima di iniziare la puntata. Chi chitarra è? Perché no, non può vedere che è ignorante chitarra come me. Che chitarra è questa che hai in mano?
Allora, questa qui è una Martin, che è una chitarra famosa perché, insomma, già a partire dagli anni 60-70 è la chitarra un po' simbolo del cantautorato anche americano. Io sono, cioè, un chitarrista ovviamente non professionista, insomma, per me la musica è una passione, e quindi avere in mano uno strumento che ha questa storia e questo suono...
Sì, sempre molto umile e
no,
modesto.
No, beh, è la verità, un suono molto equilibrato e, insomma, vabbè. È una piccola soddisfazione che dopo tanti anni, rivendendo altre tre chitarre e insomma con tutta una serie di... ho acquistato, sì, insomma, così come per... ecco, per avere appunto la soddisfazione di suonare uno strumento che in qualche modo appunto rappresenta, insomma, rappresenta la storia, e sicuramente è molto divertente suonare.
Sì, è passione vera, no?
La musica è una delle cose più...
Poi la chitarra è un po' uno strumento d'eccezione, no? Della più comune, no?
Tu suoni solo la chitarra?
Sì, sì, può essere in bello il pianoforte, ma...
lui, come avete appunto notato, diciamo, è molto che... umile e modesto. Francesco in realtà è anche un cantautore, ha
Santo
due
cielo.
Dischi alle spalle, no?
Cioè... Ah, quando ero giovane...
Sì.
Quando ero giovane avevo...
Quanti...
57.
Se li porta bene.
45, no, scherzavo, 45.
Io 40, no, quando ero giovane la gente era un po' più vecchia, no?
No, 45, però insomma, allora... in realtà Giorgia ha anche collaborato proprio nel primo album della band nella quale suonavo, che è una band che ancora esiste, che però, vabbè, insomma, dopo un lungo percorso adesso è in una fase un po' di quiescenza, nel senso che noi, insomma, suoniamo insieme dal 1995.
Complimenti.
E quindi, insomma...
Che tipo di musica fate?
Abbiamo, diciamo, percorso molti generi, perché nel 1995 avevo 19 anni, e quindi, insomma, e suonavamo determinate cose. Recentemente siamo passati un po' ai cantautori, ecco perché, insomma, il collegamento,
sì,
con Giorgia.
Francesco, è sempre bello, quindi... per me suonare, perché c'è proprio la condivisione di una stessa sensibilità, e nell'acustico secondo me è fondamentale, soprattutto su questi brani, soprattutto anche su brani, no, che non sono cover, magari appunto bisogna avvicinarsi con una certa attenzione e anche delicatezza, se vogliamo, quindi con una sensibilità che sia la stessa. E quindi con Francesco, diciamo che questa cosa, questa condivisione c'è, e sì, sono molto contento.
La sintonia è importante, quella di più, diciamo. Andiamo con la musica anche noi?
Ok, dai, visto e considerato che parlavamo di acustico, andiamo su un'altra matta, diciamo, della
e a foto
e andiamo su Janis Joplin, che secondo me se la merita tutta un pezzo stasera.
Sì,
okay. Fa poco.
Buon ascolto.
And us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon.
Eh. Eccoci, posso dire? Sì, eccoci qua, ragazzi. Posso dire? Pensavo per entrare in tempo. Continuiamo qua con quei lunedì in diretta telefonica su www.radiofonica.com, scritto con PH, con Eika, Maia Rosaria, Giorgia e Francesco. Giusto, detto bene, vedi il nome, non l'ho segnato, avevo indovinato. Allora, con di adozioni e musica parliamo. Maia Rosaria, prima parlavamo, no, durante prima della musica, della pausa musicale, di un po' luoghi comuni, di stereotipi, no? Parlano un po', no, di quanto bisogna fare e tutto quanto. Fai i luoghi comuni, poi tu mi hai dichiarati dei luoghi da abbattere se ci sono tabù. C'è anche il discorso economico, perché tante volte si sente dire la frase è un impegno economico, ed è un po' spesso la prima frase che sento dire anche da persone che conosco che si occupano, no, vanno nel percorso di adozione.
Allora, io la prima cosa che dico è che di luoghi comuni e leggende metropolitane ce ne sono tante, che è vero che possono avere una radice nella realtà, ma sono sempre controproducenti, perché ogni cosa che è per sentito dire e poi si è amplificata magari genera paura, e chiunque di fronte a una cosa incognita, magari non positiva, si ferma, si blocca, perché la paura ci blocca. E allora qual è il punto? È conoscere, perché se conosciamo veramente le cose, allora magari gli diamo una misura e un senso. È vero, nell'adozione, non in tutte, cioè, ci sono spese. Come diceva Erika, c'è l'adozione nazionale nella quale non ci sono spese, ma nell'adozione internazionale ci sono delle spese che nelle leggende sono immense, insostenibili. In realtà, come diceva Erika, primo, sono a piccoli passi, non è che il primo giorno che si pensa all'adozione zacca arriva una cambiale infinita da pagare. Secondo, ci sono dei recuperi poi, no? Successivamente dei rimborsi da parte della CAI, quindi ci sono degli strumenti per poterle affrontare. Terzo, ci sono delle necessità, io direi, perché è vero che vengono affrontate delle spese che sono anche difficili da quantificare, perché dipende dal paese in cui si va, dal periodo di permanenza, dalle esigenze che sorgono. Un conto una famiglia, come è successo a noi, che siamo partiti già in tre e tornati in quattro, un conto una coppia che parte in due, e conosco famiglie che sono partite in quattro per prendere, no, il terzo figlio. Quindi anche questo fa la differenza, dipende appunto dal viaggio, un conto 10.000 km, un conto un viaggio più piccolo. A volte si rimane per magari 60 giorni, a volte più viaggi brevi. Detto questo, le spese che ci sono hanno una loro razionalità, cioè non sono spese che vanno, come teme qualcuno, a comprare un bambino, perché questo non avviene né per la legge né nella realtà, solo nelle fantasie peggiori. Nella realtà cosa c'è? C'è un ente che offre dei servizi, che sono traduzioni, che sono psicologi, assistenti sociali, eccetera, che servono per preparare una serie di materiali che vanno all'estero, che mantengono i rapporti con il paese estero, quindi l'accreditamento, quindi, no, una persona nel paese che si occupa di tutto ciò. E poi noi, quando siamo arrivati, avevamo un traduttore, avevamo un artista, avevamo una referente, avevamo un avvocato, abbiamo dormito in delle strutture, abbiamo mangiato, ci siamo spostati con l'aereo più volte. Ora tutto questo, con tutto che poi c'è un rimborso, inizialmente soprattutto genera un costo. Al ritorno c'è un lungo periodo che varia da paese a paese, in cui si informa il paese estero di come va, quindi ci devono essere persone che ti ascoltano, creano le relazioni, le traducono, le spediscono, cioè c'è tutto un lavoro che serve a tutela del bambino fondamentalmente. E questa accoglienza richiede delle forme, no? Cioè delle necessità concrete, e queste sono spese che in parte vengono rimborsate, in parte sono a carico della famiglia. Come quando arriva una generazione biologica, ci sono delle spese, possono essere maggiori, questo è vero, però anche lì c'è un tempo. E l'altro grande mito è il tempo: ci vogliono tanti,
sì,
anni,
bravissimo,
è impossibile per pochi. Allora, al di là dell'esperienza personale di tante coppie, con la grazia di ascoltare, che riconosciamo una cosa, che quel tempo è quello che ti prepara a incontrare tuo figlio, perché non sarai mai pronto a essere genitore, ogni giorno riescono a stupirti con qualcosa che ti prende in contropiede. Però per incontrare tuo figlio, che magari ha qualche anno, ha una sua storia, una sua esperienza, un suo bagaglio, chiaramente devi preparare il cuore, preparare la casa, prepararti e preparare la coppia, perché da coppia a genitori rischi di scoppiare se non lo fai preparandoti, no? E poi dandoti modo di farlo insieme. Quindi quel tempo, che a volte sembra lungo, ha una sua razione nella realtà, cioè i servizi che ti ascoltano, fanno una relazione, il tribunale personale che verifica, vengono a vedere, no, in che ambiente abiti, se sei pronto come cuore e come realtà. E questo è a tutela del bambino, ancora una volta, perché un genitore che abbia un cuore a pezzi, magari perché non ha fatto veramente conti con l'assenza di un figlio biologico, chiaramente non sarà pronto ad accogliere pienamente un figlio che arriva, che ha già la sua storia, e sono due storie di estranei che si intrecciano. Quindi quel tempo è vero che può spaventare perché è più di 9 mesi, ma è un tempo preziosissimo che serve veramente per prepararsi. E poi ci sono una serie di altri, come dire,
mi parla anche di ufanotofi, giusto?
Esatto, un'altra cosa che ogni tanto si pensa: perché andare all'estero quando gli orfanotrofi sono pieni? Io ho letto anche recentemente su alcuni articoli questa cosa. Primo, gli orfanotrofi in gran parte sono stati chiusi in quasi tutta Europa, c'è rimasto qualche paese. Secondo, gli orfanotrofi non sono pieni di bambini adottabili, oltre che non esistono, ci sono le case famiglie, gli affidi. Perché un bambino venga adottato occorre un decreto di adottabilità. Vuol dire che deve essere riconosciuto che fino al 6° grado di parentela non c'è possibilità. Vuol dire che ci sono una serie di condizioni che in Italia sono molto rare. Perché? Perché si dà la possibilità, no, alla famiglia, al contesto, di portare avanti la speranza, a volte è solo una speranza, di recuperare la relazione familiare iniziale. Quindi non è vero che esistono tutti questi bambini che stanno lì in attesa e noi ce ne andiamo all'estero. Non è così. È chiaro che l'adozione è riconosciuto quell'istituto giuridico che veramente è a tutela del bambino quando non ci sono altre strade. Ma lo stesso quella internazionale. Un bambino va all'estero quando nel paese d'origine la famiglia si è provato ad aiutarla e non ci si è riusciti, quando effettivamente sul posto non c'è stata possibilità d'adozione. Quindi è sempre a tutela del bambino. Prima diceva Erika, no, che effettivamente, di fatto lo diceva con parole diverse, ma non è il bambino, la famiglia, scusate, la coppia aver diritto a un figlio, è un figlio che ha diritto a una famiglia, e la legge ripristina un diritto. E questo è importante, perché poi nelle leggende uno pensa cose diverse. Ce ne sono anche altre, no?
Quando è nata e poi...
Vai. Sì, un'altra può essere che passare dalle mani dei servizi sociali è terribile. Può capitare, ma i servizi fanno un'indagine per capire se la coppia è pronta, se è solida. Oppure un'altra cosa, che adesso arrivano bambini grandi, problematici, con grandi... Allora, è vero, un bambino che abbia subito un abbandono, l'incuria, che cambi semplicemente cambia una certa età, lingua, paese,
una cultura,
ambiente,
cambia,
cultura, è un bambino che vive una sofferenza. Un adulto che ha gli strumenti per affrontarlo avrebbe paura di essere preso da oggi a domani e buttato in un'altra realtà. Quindi tutto questo è chiaro che crea una complessità, ma si affronta giorno per giorno e soprattutto ci si prepara. E soprattutto, come diceva Erika, è importante non restare soli.
Ma per Erika, ma poi abbiamo sentito la musica. Tutte queste informazioni ci avete dato adesso in diretta, no? Mi avete dato, ci avete dato. Secondo voi in Italia quante famiglie sanno queste informazioni? Perché adesso parlando e sentendo, avete fatto capire un mondo che poi io da sottoscritto, sentendo qualcuno già che conosco, non la sapevo, no? Ero informato. In Italia, secondo voi, c'è una buona conoscenza di questo mondo, oppure c'è qualche volta ci si ferma al primo passaggio?
Più veloci le notizie strane che le notizie vere.
Per questo
corrono più veloci, fanno più rumore. Ma la cultura dell'adozione ce n'è tante. In Italia c'è un coordinamento di 35 associazioni familiari che porta avanti tanta cultura dell'adozione. Ci sono i servizi territoriali, c'è la commissione adozione internazionale, c'è, però fa meno rumore, è meno visibile, lavora
sotto
dire, sì, esatto, però lavora tanto.
Se qualcuno volesse contattarvi, come può fare?
In rete abbiamo un sito, abbiamo una pagina Facebook, Rete Famiglie Adottive, lì c'è il nostro indirizzo email, un numero di telefono di recapito. Cercate Rete Famiglie Adottive.
Andiamo tutti su Facebook, Rete Famiglie Adottive.
Ecco, se d'accordo vuoi aggiungere qualcosa? A posto. Passiamo subito.
Passiamo ai nostri.
A Francesco e Giorgia.
Giusto?
Il chitarrista.
Penso passiamo un altro pezzo.
Un altro pezzo di Non Eri Prevista, forse uno dei brani più imprevisti dell'album, che si chiama appunto Fammi Giocà. Perché
Fammi
questo
giocare è bello.
È un brano che mi sono divertita a scrivere. in dialetto marcianese, che un po' sembra romano, infatti spesso mi dicono ma è romano, no, però ma noi marcianesi risentiamo un
Marciano
po'
vicino Perù, prima dell'adozione eravate andate a Marciano con tuo marito.
Risentiamo un po' di alcune influenze.
Romania, no?
Risentiamo un po' di alcune influenze, poi comunque a Roma ci sono stata molto, quindi anche quella forse c'è un po' dentro. E è uno dei brani che rovescia maggiormente il ruolo della donna, diciamo, nel gioco amoroso, perché di solito la donna è vista come oggetto e qui diventa soggetto, quindi chiede ad un uomo di giocare senza pensare al domani, qui è la donna che si vuole divertire, e quindi senza alcun pregiudizio, giudizio, andando oltre tanti luoghi comuni. E mi piaceva appunto scriverlo in dialetto, perché il dialetto ben esprimeva questa atmosfera di spontaneità e confidenza, bene, anche di naturalezza, quindi questa è Fammi giocare.
Quindi sentiamo Fammi giocare, a Radiofoni.
Fammi scordare se non soli, fammi giocare. Piglia coraggio, adesso vieni a baciare. Questi occhi non te puoi liberare, anche se non te guardo, me rubi lo sguardo. Stanotte t'aspetto e domani puoi anche andar via, tanto è una pazzia. Fammi solo giocare, fammi giocare. Ho rifatto freddo e non voglio tremare, la testa devi dimenticare, quella se può perdere, fammi giocare. Ridemo del gusto senza star a spiegare, del tempo non deve importare, se corre come il ladro t'aspetta, poi mente ma non conta niente, oggi non si vuole fermare, tanto deve passare con me, adesso fammi solo giocare. So come una figlia cresciuta che tieni per mano, è vero che in fondo non c'è sta n'età, quello che può durare. Ora te dico fammi giocare, fammi giocare. Mica te dico che me devi sposare, e stasera me devi lasciare. Fammi ascoltare che siamo soli, fammi giocare. Devi sposare.
Quindi noi dici ti vuoi sposare, questo abbiamo capito, insomma.
Non ti sposare.
Questo è un brano che di solito durante i miei live è sempre il bis. Le donne soprattutto penso... mi chiedono sempre questo brano.
Ma donne fidanzate o quelle non.
Sì. Tu,
questo,
sì.
Questo è più giocoso, penso, o sbaglio?
Questo è più giocoso, sì, sì, io mi diverto molto a cantarlo. Poi sono contenta che, perché alcuni brani di Non è riprevista hanno, attraverso alcuni brani, insomma, ho vinto anche dei premi a livello di concorsi nazionali, premi nazionali, e anche Fammi giocare è arrivato in semifinale di un premio Bertoli, tra l'altro, quindi sono stata contenta perché non era così scontato che un brano in dialetto potesse catturare l'attenzione, bello, tanto più con questa tematica che invece...
Poi è bello anche scoppiare in dialetto, no?
Sì, spesso viene
dimenticato.
Io
no,
poi
invece...
a livello di ricerca linguistica, di suono, di significato, io mi diverto molto, quindi è stato uno dei brani più difficili da scrivere, perché poi insomma le rime, cioè è stato un po' abbastanza...
Vogliamo dire laboratorio che stai facendo, diciamo, adesso?
Dai, sì, vai, sì, è una delle novità della pandemia. Qualcosa, no?
La novità della serata, dai. Ce l'hai tenuta nascosta fino all'ultimo, eh.
Adesso la tira fuori.
Sì, sì, perché effettivamente durante questa pandemia sono nate tante cose nuove, quindi... a novembre è un anno di G-Studio Lab già, quindi il G-Studio Lab è appunto il mio studio dove io faccio lezioni, le mie lezioni di canto, i miei corsi di canto. Ed è, ho rimesso a posto praticamente il mio studio che è all'interno del centro storico di Marciano, quindi sono dei corsi di canto fatti in questo mio vocal studio, quindi all'interno di un borgo che è comunque un'atmosfera particolare, perché ovviamente insomma si entra un po' tra le mura di un centro storico, quindi cioè, c'è anche un po' di quiete, silenzio, che a volte insomma noi siamo abituati in più, no? Magari sì, al traffico, rumore, un po' di caos, e quindi è un'atmosfera molto particolare, molto suggestiva, e secondo me permette ancora più di fare un lavoro a cui io tengo molto. Cioè, di solito spesso si dimentica che dietro al cantante c'è una persona, e la voce è uno strumento particolarmente legato alla persona, al nostro stato fisico, psichico, emotivo, quindi... anche infatti poi il nostro logo, si vede questo microfono che è proprio la stessa linea che definisce la persona, perché per me la voce, come disse qualcuno, è veramente l'estensione del cuore della persona, e quindi c'è un lavoro veramente a 360 gradi che coinvolge anche appunto la persona stessa che si ritrova a fare questo corso, questo percorso, mi piace chiamarlo proprio così, e ovviamente lì poi è un tipo di lavoro che riguarda proprio anche l'attività proprio performativa, quindi il performer, quindi dalla postura sul palco, proprio l'approccio veramente anche fisico che ci vuole per stare, no, sopra diciamo un palco.
Uno studio completo, aspetto fisico, tra virgolette,
sì,
no?
Sì, tra l'altro sono molto contenta perché con il mio studio sono nel circuito nazionale La Voce, quindi abbiamo una partnership di rilievo nazionale molto importante, perché appunto siamo in questo circuito dell'Accademia La Voce, ed è un'accademia che poi ha un management che vanta dei risultati molto importanti, cioè doppio disco d'oro e platino, quindi insomma sono molto fiera, diciamo orgogliosa di stare in questo circuito. E poi abbiamo anche un co-branding, cioè? Siamo veramente con il Crochet del Castello, che è un brand di Lisella Rapastella, che tra l'altro è mia madre, quindi proprio tra donne che la salutiamo. E sì, perché appunto lei fa delle creazioni all'uncinetto fatte a mano, e proprio anche per questo anno di G-Studio Lab uscirà una creazione, poi scoprirete qual è, perché è nata una moda che è G-Crochet, quindi ispirata proprio alla musica e alla voce.
Sai, vediamo... questo ti dai da sola zappa sui piedi, perché li porti tua mano qua,
e porta non ci verrebbe mai. Però sì, è
ci
appunto
provi, dai.
Ci possiamo provare, con... dai.
Ci possiamo provare, non ci viene mai tanto.
Anche al telefono, no?
Al telefono può darsi. Quindi sono delle collezioni con edizioni limitate, era uscita una spilla a forma di chiave di violino, perché la G è sì la mia iniziale del mio nome, ma è anche un po' richiama la chiave di violino, no? Quindi è uscita intanto una spilla fatta all'uncinetto, e poi usciranno delle cose nuove.
Perfetto.
Lascio sempre un po' di sorpresa.
Sì, infatti, quindi così un po' ritornare. Andiamo con una canzone e poi... ultime domande e ultimo pezzo.
Poi chiudiamo
di Giorgia, sì.
Okay.
Ma fa poco.
Jefferson Airplane.
Eccoci, abbassa un pochino. Aspetta, abbassiamo un pochino, sennò fa un po'. Ok, montiamo il timpani a qualcuno. Ok, eccoci qua in diretta di fuori per gli ultimi 10 minuti finali. Allora, prima di passare con l'ultima canzone di Giorgia. E con Erika e Maya, intanto ricordiamo che ci sono degli eventi in, diciamo, in preparazione, diciamo così, giusto?
Sì, 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 la rete famiglie adottive non si ferma. Abbiamo adesso a novembre un incontro in realtà interno, e per tutti coloro che ci vogliono conoscere, quindi magari scrivono tramite pagina Facebook e daremo i riferimenti. Sarà un tempo di formazione, di condivisione, ci saranno i figli, perché cerchiamo sempre di essere con la famiglia. Il Covid, troviamo sempre gli ambienti per poter avere insomma anche bimbi. E poi a gennaio, come ogni anno, facciamo un evento aperto a tutti. Quest'anno, come sempre, sarà la seconda o la terza settimana, probabilmente a metà gennaio, e sarà l'ottavo evento annuale, e parleremo come sempre di un tema tipico della famiglia, Quindi in passato abbiamo toccato dalla rabbia, no? La gestione della rabbia e essere genitori nell'era del digitale. Quest'anno ci stiamo orientando su un tema tipico della coppia, ma tornerò a parlarne appena l'avremo finito.
Bravissimo. Lo possiamo trovare questo libro, ricordiamo ancora i titoli: Da Oriente a Occidente, giusto il titolo di questo libro di Erika Franco Micucci, prefazione di Francesco Buono.
Sì.
Anche anche a casa editrice.
Casa editrice, la Tau Editrice.
Perfetto. Dove si può trovare questo libro?
Allora, il libro si può trovare online, quindi sui maggiori siti online, quindi Amazon piuttosto che altri siti di vendita di libri. E anche nelle librerie, però. Quindi nelle librerie locali, il libro c'è, ma anche in altre librerie, quindi facilmente
reperibili. Le foto meravigliose,
quindi,
le foto sono stupende, assolutamente.
Da Oriente a Occidente, Erika
e
Franco
Micucci,
l'amore
senza confini di una famiglia adottiva, il sottotitolo.
Vi asco una domanda e poi passiamo, è complicata, però ci provate, vediamo se siete bravissimi, se potete rispondere con una parola, una frase. Perché adottare?
Perché è una chiamata, e alle chiamate, se sono vere, si risponde sì.
Perfetto.
Perché ne vale la pena.
Ok, state bravissimi, ormai avete imparato, grandi. Bocca al lupo, vi aspettiamo e grazie, perché ogni volta ci fate, date informazioni, fate scoprire un mondo stupendo, e grazie per quello che fate, in bocca al lupo.
Grazie.
Auguri.
Giorgia, passiamo alla tua ultima canzone. Devo dire una cosa, e con anche i contatti.
Sì, sì, perché con il G Studio Lab, una cosa che poi anche durante questa pandemia, insomma, abbiamo molto sdoganato, è stato appunto queste lezioni online, no? Quindi adesso il G Studio Lab, oltre ad avere appunto lezioni in presenza, quindi io sono la vocal coach, tengo anche delle lezioni proprio online con allievi oltre Europa, cioè anche allievi in Ucraina,
cioè,
quindi fuori
italiani,
regioni, quindi c'è anche la formula long distance per poter fare lezioni online.
Quindi la pandemia, vedi che è stata positiva,
sì, io già ero abituata un po' a questa, cioè anche io quando poi ho studiato a mia volta canto, ero stata allieva, insomma era una cosa che tante accademie ce l'hanno comunque questa formula.
Infatti,
e quindi diciamo che adesso si è più normalizzata,
velocizzata, e ci siamo abituati. Sì.
Ci porti qualche allievo più vicino la prossima volta.
Va benissimo.
Contatti tuoi?
Contatti, io sono sia su Facebook, su Instagram.
Ti ripetiamo,
anche il Studio Lab.
Allora, chi volesse contattarla per fare delle lezioni di canto a Marciano, nel bellissimo borgo di Marciano, deve andare dove?
Allora, su Facebook e su Instagram, o al mio profilo appunto Giorgia Bazzanti, profilo artistico, oppure alla pagina del G Studio Lab, oppure poi lì c'è tutto l'indirizzo mail, il numero telefonico, quindi poi lì
c'è tutto.
C'è tutto
e non è riprevista su tutti i digital store.
Perfetto, grazie anche a Francesco. Ti aspettiamo con il vostro gruppo.
Assolutamente, grazie con molto piacere, grazie.
Adesso ci fate sentire.
Allora, vi salutiamo con un tocco imprevisto, perché questa è una cover che io non faccio spesso, non faccio sempre, e è di Giorgio Gaber e non a Rossini, quindi volevo portare un cantautore, e però la rifacciamo un po' a modo nostro.
Bene. Tutto vostro. Complimenti, grande.
Poi si lascio con l'ultima novità che prima l'abbiamo solo accennata.
Ma quante ce n'hai? Non riesco mai.
Che poi sono entrata nella direzione artistica di musica di seta, etichetta discografica, brand, magazine che si occupa di musica d'autrice. E quindi ci tenevo a dirlo, fondata da Chiara Raggi, la direzione artistica vede tre cantautrici, io, lei e Giulia Pratelli. Quindi insomma, per dare spazio e rilievo alla musica d'autrice che anch'essa un po' imprevista. Assolutamente. Gli spazi.
Quando tu devi portare qualcuno, ti lancio questa sfida, Umbo, o anche fuori Umbria, che è disposto a venire qua da noi
e farsi tipo 200 km. Certo,
no,
però
se Umbo no,
per farsi intervistare da noi mi farei pure 800 km, dai.
Se Umbo non è fatica, però se non è Umbo, dai, proviamo. No, aspetta, se
tanto io torno sempre con qualche sorpresa, come hai visto.
Se hai qualche sorpresa, gli atti gli ospiti, insomma, saremo contenti. Come fate a Romano? Faccio anche a te. Che cos'è per Giorgia a musica? Per Giorgia e Francesco a musica?
Beh, per me è una purificazione, una catarsi. E con questa.
Ed è tutto, Francesco.
Devo rispondere anch'io.
No, puoi dire una catarsi anche tu, così copri.
No, vabbè, è una domanda difficilissima. È vita.
Posto, va bene. Ah, risposto bene, sei cavato, grande. Allora, grazie ancora a tutti, veramente.
Grazie.
È stato un piacere, vi aspettiamo con novità e con questa bellissima realtà. Vabbè, noi ci vediamo la settimana prossima e con noi invece appuntamento a questo sabato con Siamo a Futura con i 6-17.
Va bene.
Buona serata.
Ringraziamo grazie a tutte ancora, e ci vediamo alla prossima. Tanto oramai è diventato un appuntamento.
Sanno come
due appuntamento fisso. Ci hanno promesso che la prossima volta ci portano i bambini.
La pizza, per chi fa la pizza?
È la pizza.
La pizza e il pane, vedi tu.
Non so, organizzatevi, vi gestite tra di voi. Uno fa la pizza, l'altro porta i bambini. Si può mangiare anche multietniche.
Sì, assolutamente. Non ci offendiamo. Buona serata, fate i bravi, buona settimana. Ci vediamo sabato. Con Siamo a Futa. Ciao, grazie. Ragazzi.
Ciao.
Grazie.